Nuova puntata del podcast di Quarto Elemento che fa il punto sulla situazione ceramica, situazione economica del nostro distretto, alla luce anche degli ultimi risvolti internazionali. Nella cornice del Castello di Spezzano, a Fiorano Modenese, si è tenuta la presentazione della seconda annualità di SiCeramica, il progetto didattico promosso da Confindustria Ceramica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado dell'Emilia-Romagna, e la premiazione del contest relativo alle 10 migliori frasi sull'industria ceramica scritte dagli studenti, classi che nella mattinata hanno avuto modo di visitare il Museo della Ceramica ospitato nelle sale del castello, oltre alla riserva naturale delle salse di Nerano. Il progetto SiCeramica, avviato nell'anno scolastico 2023-2024 con il coinvolgimento delle scuole secondarie di primo grado, nasce dalla volontà di accompagnare studenti e studentesse in un viaggio alla scoperta e conoscenza dell'industria ceramica e delle professioni che animano l'intero comparto, per orientare le nuove generazioni verso scelte scolastiche e lavorative che siano sempre più efficaci, premianti e rispondenti alle reali esigenze del territorio e di un settore che rappresenta l'eccellenza del Made in Italy in tutto il mondo.
Oggi ospitiamo 10 classi del quasi 450 che hanno partecipato appunto al progetto e sono ragazzi giovanissimi, quindi proprio i più giovani che noi potevamo coinvolgere, che sono i ragazzi delle medie, quindi dalla prima alla terza media, in questo percorso che, come anticipavi, dura 3 anni, li accompagnerà fino al triennio delle scuole superiori. Li si vuole soltanto rendere consapevoli della nostra realtà industriale, della ceramica, ce l'hanno praticamente dietro casa ed è veramente poco conosciuta. Quindi il grande successo del progetto, che ha visto veramente una partecipazione straordinaria, a testimonianza del fatto che ancora la ceramica non è così conosciuta come noi possiamo credere. Quindi oggi è veramente una bellissima giornata per questo. Iniziamo con coinvolgere i ragazzi in aula, spiegandogli quelli che sono i termini, i concetti, perché giustamente quando gli andiamo a parlare i ragazzi devono capire quello che noi vogliamo andargli a trasmettere, per poi arrivare in azienda, negli stabilimenti, negli showroom, nei musei aziendali, dove possono toccare con mano e parlare con chi la ceramica la costruisce e la fa tutti i giorni.
La prima edizione, riservata agli studenti delle scuole medie e inferiori, ha visto il coinvolgimento di oltre 10.000 studenti di 460 classi appartenenti a quasi 100 scuole dell'Emilia-Romagna. Il cuore dell'esperienza in classe è un quiz guidato dal docente delle medie inferiori, dove una serie di domande hanno messo alla prova le conoscenze lessicali e dei processi industriali da parte degli studenti. Il progetto ha previsto l'opportunità di visitare stabilimenti produttivi per prendere diretta visione dell'innovazione, della tecnologia e della sostenibilità che rende uniche le fabbriche ceramiche italiane. Il percorso formativo del primo anno si è concluso con un contest didattico che prevedeva la realizzazione di uno slogan in grado di descrivere nel migliore dei modi il mondo della ceramica e le sue caratteristiche distintive. Oltre 1.000 sono i contributi arrivati e 10 sono state le scuole premiate. La seconda annualità, invece, nel riconfermare tutte le iniziative già realizzate nel corso della prima, allarga le attività di orientamento alle scuole secondarie di secondo grado, dove accanto agli insegnanti ci saranno professionisti del settore che in video racconteranno la propria esperienza professionale e lavorativa e porranno agli studenti le domande.
Noi dobbiamo trasferire quello che è stata la forza di questo territorio, che è la sua gente. Non è nato per caso la produzione ceramica qui. C'erano in altre parti d'Italia culture ceramiche simili a questa. È nato qui grazie alla sua gente. La sua gente aveva una cultura del lavoro di un certo tipo e soprattutto un orgoglio di lavorare in ceramica. Noi dobbiamo trasferire questo alle giovani generazioni, non è che noi gli possiamo imporre di studiare e di entrare nel nostro mondo, dobbiamo accompagnarli facendoli sentire importanti. Oggi poi, se andiamo a fare un ragionamento puramente di ambiente di lavoro, noi non abbiamo solamente delle aziende, è vero, performanti, competitive, innovative, abbiamo anche delle aziende belle, quindi anche l'ambiente di lavoro oggi è gradevole, quindi per i ragazzi non è di secondaria importanza. Il nostro futuro va iniziato da questi ragazzi qua, non ci sono alternative, noi dobbiamo piano piano portarli a farli sentire importanti per il nostro mondo, cioè noi abbiamo bisogno di questa gente qui, cioè Se, faccio un esempio banalissimo, se qualsiasi salto tecnologico viene sviluppato qui in questo territorio, ci sarà un motivo, perché qui ci sono le competenze, ma le possiamo buttare via noi queste competenze qui? Cioè, finita la gente che abbiamo oggi, le competenze non ci sono più, quindi noi siamo condannati a far sì che i ragazzi giovani vengano con noi.
Le scuole secondarie di primo grado vincitrici dell'edizione 2023-2024 di Sì Ceramica sono il Nicolas Green di Arzelato in provincia di Bologna, Gabriel Casati di Porto Garibaldi di Comacchio, Arturo Toscanini di Parma, Eliseo Gozzi di Camposanto, Lazzaro Spallanzani di Casalgrande, Renato Emaldi di Fusignano, Giosuè Carducci di Modena, Pedrazzoli di Pieve Pelago, la scuola media statale di Reggiolo in provincia di Reggio Emilia e Zignani di Castiglione di Ravenna.
Ci sono degli studenti e delle studentesse delle secondarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per partecipare in questo evento così importante che dà l'opportunità agli studenti di avvicinarsi ad un'altra realtà che è quella che troveranno immediatamente fuori dal percorso scolastico, sia il mondo del lavoro, e al mondo del lavoro di conoscere il talento e le opportunità dei nostri studenti, in particolare di quelli che frequentano le scuole dell'Emilia Romagna. Sì Ceramica è l'opportunità per far conoscere agli studenti una realtà che è l'eccellenza del Made in Italy, che è quella dell'industria ceramica, quindi una realtà estremamente variegata che trova poi in Emilia Romagna uno dei suoi punti principali. La scuola è molto importante in questo perché dà l'opportunità, come dicevo poc'anzi, sia agli studenti, alle studentesse chiaramente, e al mondo del lavoro di creare quelle sinergie positive che danno l'opportunità di integrare i percorsi curricolari e formativi.
Iniziamo questa seconda parte di Quarto Elemento parlando di ceramica a livello globale. Si è tenuto nei giorni scorsi il World Forum della ceramica, un appuntamento annuale che tutti gli anni racchiude i protagonisti mondiali della produzione ceramica, protagonista in assoluto quella italiana. Nei giorni scorsi si è tenuta a Ijalvo, in Portogallo, la 31esima edizione del World Ceramic Tile Forum, l'evento che è stato ospitato da Apicer, l'associazione portoghese dell'industria della ceramica e del vetro, ha visto la partecipazione di 51 rappresentanti di Australia, Brasile, Cina, Germania, Giappone, Indonesia, Italia, Messico, Spagna, Stati Uniti, Turchia e Ucraina. Il forum si è aperto con la presentazione da parte di ciascuna delegazione dei dati statistici e delle principali tematiche di rilievo nazionale. A livello aggregato, il dato della produzione mondiale per il 2023 è stato pari a 12,5 miliardi di metri quadrati, che ha evidenziato una diminuzione del 14% rispetto al 2022, dovuta alle difficoltà del settore delle costruzioni delle principali aree e al prolungarsi della contrazione dal mercato interno cinese. Il tema di commercio internazionale è stata discussa la complessa situazione dei negoziati di libero scambio multilaterali e bilaterali, le barriere tecniche al commercio come certificazioni obbligatorie, licenze di esportazione e l'attuazione della revisione dei codici doganali del sistema armonizzato per le piastrelle di ceramica. In particolare i partecipanti hanno concordato sull'importanza dell'informazione al consumatore attraverso un'indicazione sull'origine delle piastrelle in ceramica. In un contesto in cui le normative nazionali ed internazionali stabiliscono requisiti sempre più stringenti per i prodotti in termini di impronta di carbonio lungo l'intero ciclo di vita, sostenibilità e circolarità, i membri del WCTF hanno considerato la piena trasparenza sull'origine delle piastrelle di ceramica come uno strumento essenziale per attuare i requisiti di sostenibilità dell'Unione Europea e internazionali. Gli altri principali punti all'ordine del giorno hanno riguardato le sfide che l'industria deve affrontare a livello globale in relazione all'emergere di tecnologie di intelligenza artificiale, alla salute e alla sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle diverse legislazioni sulla silice e alle diverse normative sul carbonio incorporato negli edifici e nei materiali da costruzione. A questo proposito, il forum ha concordato sul fatto che una corretta e trasparente dichiarazione di sostenibilità dei materiali da costruzione debba essere conto dell'intero ciclo di vita dell'edificio e ha sollecitato il Comitato Tecnico dell'Organizzazione Mondiale per la Normazione Tecnica del Settore, che si è riunito sempre a Ijalvo dal 21 al 23 novembre, a completare il proprio lavoro sulla norma per lo sviluppo di un calcolo standard per il carbonio incorporato relativo alle piastrelle di ceramica. I membri hanno espresso la loro profonda gratitudine al presidente uscente José Luis Lanuza, responsabile della divisione Ceramic Tile di Victoria PLC, per il suo impegno e la sua leadership come presidente fin dal 2014. La prossima riunione del forum è prevista in Malesia nel novembre del 2025. Dalla ceramica a livello mondiale entriamo nel particolare, parliamo di un cambio di assetto societario all'interno di uno dei gruppi più significativi della ceramica made in Sassuolo, il gruppo Romani, un cambio societario che in realtà lascia invariato quello che è il DNA del gruppo ma anche la sua missione. Il nome non cambia, rimane Gruppo Romani, non cambia il portafoglio di marchi: Serenissima, Cercom, Circer, Sarda, Verde 1999 e Isla Tiles. Rimane azienda di famiglia al 100% italiana, ma per il Gruppo Romani, quartier generale a Casalgrande e due unità produttive a Rubiera e a Olbia in Sardegna, oltre 400 addetti e fatturato di circa 130 milioni di euro, inizia una nuova fase di sviluppo. È stato raggiunto un accordo vincolante che porta a un nuovo assetto di governance. Giorgio Romani, l'attuale presidente, 64 anni in azienda dal 1986, salirà dal 50 all'80% delle quote societarie delle controllate Gruppo Romani SPA Industrie Ceramiche. Paolo Romani, l'attuale amministratore delegato, 59 anni in azienda dal 1992, manterrà il 20% delle quote societarie e la presenza nel consiglio di amministrazione. Il board rimarrà invariato, così da garantire la continuità aziendale e strategica a supporto dei nuovi piani di sviluppo. La gestione paritetica, in oltre 30 anni di collaborazione stretta e diretta, ha portato a risultati importanti e positivi. Il fatturato nell'ultimo decennio è aumentato di più del 30%, valorizzando le società create e acquisite dal fondatore Lamberto Romani, con margini di redditività in continua crescita che hanno sostenuto un importante piano di investimenti, culminato con l'accorpamento a Rubiera in un unico polo produttivo delle linee e delle funzioni logistiche, sempre mantenendo al centro le scelte orientate alla sostenibilità e all'efficienza energetica. Giorgio Romani continuerà a essere la figura di riferimento, supportato dalla squadra di manager che ha contribuito alla crescita degli ultimi anni, il direttore tecnico Alessandro Berselli, Giampaolo Cocconcelli, direttore commerciale Italia, Davide Selmi, direttore commerciale estero, i quali, con gli amministratori delle consociate Mauro Cappelli di Isla Tiles e Daniele Verde di Verde 1999, lavoreranno sinergicamente per accelerare l'espansione organica sia di offerta che di approccio al mercato, cercando di valorizzare al massimo i 6 brand del gruppo Romani. L'evoluzione in questi anni è stata continua, spiega Giorgio Romani. I tanti investimenti completati e quelli in fase di completamento sono la conferma di una visione, quella di nostro padre, che affermava: l'azienda è un uomo che crede al futuro. Una visione che è diventata anche la nostra. Gruppo Romani dal 1968 è cresciuto e cambiato. Ora si apre una nuova fase che abbiamo concordato e maturato insieme. Devo ringraziare mio fratello Paolo per tutto quello che ha fatto. Gruppo Romani non sarebbe cresciuto così se Paolo non avesse condiviso tutte le scelte in questi anni e supportato con convinzione questa fase di passaggio. Avere Paolo nell'azionariato mi aiuterà molto nelle nuove sfide che abbiamo di fronte, senza dimenticare che la terza generazione è pronta per spingerci a guardare ancora più avanti e per guidare questo cambiamento. Infatti Martina Romani, figlia di Giorgio, è già in azienda dal 2018 e oggi ricopre il ruolo di direttrice marketing, così come suo fratello Riccardo Romani, che dal 2023, grazie ad un percorso di inserimento e formazione, supporta la crescita nella funzione di business development. Recentissimo anche l'ingresso nella squadra dirigente del nuovo CFO Stefano Chiurco, al fine di mettere a terra nuove linee strategiche di crescita, costruendo un nuovo piano industriale. Quest'ultimo sarà sostenuto da importanti evoluzioni interne che prenderanno forma nei prossimi anni. Le trasformazioni a tutti i livelli saranno la conferma di questo impegno e della volontà di affrontare le sfide future, guardando al raddoppio dei 100 milioni di euro di fatturato raggiunto per la prima volta nel 2006. Il team di Equita Mid Cap Advisory, partner esclusivo per l'Italia di Clearfield International, che ha maturato una conoscenza approfondita delle aziende di famiglia, guidato dall'amministratore delegato Giuseppe Renato Grasso e dal Managing Director Andrea Bianchini, ha curato in qualità di advisor finanziario gli aspetti finanziari dell'operazione straordinaria. Per gli aspetti legali, Giorgio e Paolo Romani si sono affidati allo studio Russo De Rosa e Associati di Milano. Il closing dell'operazione è atteso per i primi mesi del 2025. E ora è il momento di parlare di economia, economia globale, perché quasi due anni di guerra in Ucraina, di invasione della Russia nel territorio ucraino, ha creato numerosi problemi all'economia mondiale in termini energetici e di approvvigionamento di materie prime, tanto per rimanere nel campo ceramico, ma non solo, anche di export quanto di import. Ne fa un'analisi quella che è l'APAM Confartigianato Imprese. Sono trascorsi poco più di 1000 giorni dal 24 febbraio 2022, giorno in cui la Russia ha iniziato un'invasione dell'Ucraina. Da allora sul fronte dell'economia si sono succedute una grave crisi energetica che ha triplicato i prezzi dell'energia elettrica, la stretta monetaria più pesante della storia dell'euro, la caduta del commercio internazionale e le incertezze derivanti dallo scoppio del conflitto in Medio Oriente. All'incertezza determinata dall'instabilità del contesto internazionale e il calo della fiducia delle imprese si sommano gli effetti delle diffuse strette monetarie attuate dalle banche centrali per arginare lo shock inflazionistico innescato dalla crisi energetica, del crescente ricorso a misure protezionistiche, del calo del commercio internazionale del 2023 e la frenata delle economie di Cina e Germania. In questo clima di incertezza, le conseguenze economiche delle guerre determinano un impatto rilevante anche per il nostro territorio. Ma va qui sottolineato che, come emerge da un'indagine di Confartigianato LAPAM, nonostante i rilevanti impulsi recessivi conseguenti ai conflitti, dallo scoppio della guerra in Ucraina l'economia territoriale ha mostrato una maggiore resilienza rispetto alle altre economie europee, registrando una migliore performance per crescita del PIL, dell'occupazione e dell'export. Tra il 2021 e il 2024, come riportano i dati a livello nazionale, il PIL pro capite valutato a prezzi costanti sale del 6,2% in Italia, davanti al più 3,5% della Francia, mentre scende dell'1% in Germania. Economia avviata in una recessione con ricadute significative per il mercato del Made in Italy. Nello stesso arco di tempo, il mercato del lavoro italiano registra una crescita dell'occupazione del 6,2%, facendo meglio della media UE, ferma al più 4,5%, oltre che di Germania e Francia. Inoltre, il valore delle esportazioni di beni della nostra area è salito del 19,5%, una crescita più robusta del 18,5% fatta registrare in zona francese, del 17,3% della media dell'Unione Europea e del 13,3% tedesco. Questa resilienza dell'economia italiana, affermano dall'associazione, poggia le basi su un diffuso e performante sistema di micro e piccole imprese. Un'analisi del confronto europeo sulle imprese evidenzia che il cuore del sistema imprenditoriale è rappresentato dalle micro e piccole imprese fino a 49 addetti. Il sistema delle piccole imprese va dunque salvaguardato e tutelato alla luce degli scenari geopolitici ancora prevalentemente instabili e incerti che potrebbero continuare a rappresentare una minaccia per l'economia locale, come testimonia anche il comparto della meccanica che più di altri sta soffrendo una crisi senza precedenti. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del nostro podcast. L'appuntamento, come sempre, è alla prossima settimana.